Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'ultima puntata settimanale di Palla in Tribuna. Per avvicinarci ovviamente al match di Firenze, per capire un po' quale potrà essere la formazione di Chivu, che parlerà domani in conferenza stampa. Ora la cronaca ci obbliga anche però a parlare del caso scommesse sui siti illegali, perché di oggi la notizia, che era in apertura anche al TG1, dell'indagine su 12 giocatori di Serie A, riguarda sempre il filone, quello che aveva coinvolto Fagioli e Tonali, per intenderci, non sono altri filoni. Ed è proprio dai telefoni dei due che sono emersi i coinvolgimenti tramite l'analisi delle chat di altri giocatori, 12 giocatori di Serie A. C'è anche Matteo Cancellieri. Va specificato che questa cosa non tange il Parma, non riguarda il Parma, perché Cancellieri, insomma, ovviamente poi sarà tutto da dimostrare, ci sarà un'indagine, si parla ovviamente di giustizia sportiva, soltanto. Cancellieri in quegli anni militava tra Verona e Lazio, penso neanche Empoli, francamente, penso che sia il campionato ancora precedente. Vedremo, ci sono anche Florenzi, tanto per citarne alcuni. Poi dov'è che adesso non trovo più la notizia, adesso lo vado a recuperare, eccoli qua, Samuele Ricci oggi al Torino, Bellanova, Di Maria addirittura, Paredes, Weston McKennie, Perin, il difensore dominicano Firpo, non mi ricordo neanche, ah no, è del Leeds United, ecco perché. C'è anche il tennista Matteo Gigante, un'altra decina di sportivi, insomma, augurando ovviamente che chiunque possa, tutti coinvolti possano chiarire la propria posizione. Questa è la notizia, insomma. Rischia qualche squalifica Cancellieri, ci chiede subito un radioascoltatore. Punto di domanda, il tuo punto di domanda lo faccio mio. Fagioli e Tonali una squalifica l'hanno presa, un po' simbolica, ma insomma l'hanno presa molto all'acqua di rose, tutto quanto. Non scommettevano, attenzione, su partite di calcio, scommettevano su altre cose, e il fatto è che sono siti illegali. Questo sarebbe la cosa, ripeto, notizia data oggi dal Corriere della Sera, insomma sarà tutto poi da approfondire. Anche Zaniolo c'è, no, qualcuno chiedesse, ma se fossero ancora coinvolti Tonali, Fagioli, Zaniolo potrebbero essere radiati, no, ma sono sempre quelle i filoni, infatti dai telefonini sequestrati a Sandro Tonali e Nicola Fagioli, leggo su Gazzetta.it, alla nuova indagine che coinvolge giocatori di Serie A, loro erano già, cioè quelli, sempre quello, insomma, che riguarda loro, sempre quella storia lì. Rischia un'ammenda, non lo so, insomma, cosa rischia, vedremo. Adesso, insomma, tra l'altro è infortunato Cancellieri, insomma, non pensiamoci, cioè abbiamo dato giustamente la notizia, però di più non vi sappiamo dire in questo momento, una notizia anche freschissima, insomma, possiamo basarci sui precedenti, appunto, che hanno coinvolto Tonali e lo stesso Fagioli. Zaniolo, ad esempio, non è stato era già stato coinvolto, non è stato squalificato, insomma. Ne è uscito evidentemente pulito. Vedremo, insomma, cosa succederà e quale sarà il destino di questi giocatori. Se ci saranno delle sanzioni, ripeto, riguardanti la giustizia sportiva, però si è semplicemente confinati in quell'ambito. Veniamo Davidone dice che rischia un'ammenda di 250 euro, insomma. Direi che ci si farebbe la firma. La Gazzetta lo dice, Gazzetta.it. Adesso sto cercando, io onestamente non la vedo nell'articolo che sto leggendo, questa informazione, adesso poi vediamo. Ah, eccolo qua, dal punto di vista penale, sì, rischiano un'ammenda di 250 euro, certo, ma è diverso dal punto di vista penale, io parlavo di giustizia sportiva, cioè dal punto di vista penale è un reato pressoché irrisorio, possiamo dirlo. Dal punto di vista sportivo c'ha qualche complicanza in più, detto che non scommettevano su calcio, men che meno sulle proprie partite, questo è comunque, benché deprecabile scommettere su siti illegali, questo è assolutamente da sottolineare. Poi c'è tutto un tema ampio, chi ha visto anche lo speciale di Amazon Prime sulla vicenda di Fagioli magari si è fatto anche un'idea su tutto ciò. Direi che possiamo venire all'attualità, tra l'altro Cancellieri è è infortunato, quindi insomma non ci sarà neanche un suo coinvolgimento, così non penso che la cosa turbi particolarmente questa vigilia della squadra, che è concentratissima sulla Fiorentina. Cosa potrebbe succedere a livello di formazione? Potrebbe essere che Dennis Mann, che evidentemente a Firenze e la Fiorentina nel destino, non parta più titolare. Dennis Mann, che aveva debuttato alla grande contro la Fiorentina, che sembrava un passo dalla Fiorentina quest'inverno, sembrava veramente fatta, poi non c'è andato, e da Firenze potremmo invece ricevere una piccola bocciatura da Chivu dopo le ultime prestazioni. Non so voi come la pensiate, ma potrebbe non trovare spazio nel 5-3-2 iniziale, se questo sarà lo schema di Chivu. Attenzione, non è detto, domani parlerà, magari ne sapremo di più, anche perché è abbastanza franco, pur non spoilerando la formazione. Però tutto può succedere con il tandem davanti Bonnì-Pellegrino, anche perché Djuric è un'alternativa a partita in corso, e quindi c'è adesso un'alternativa a Bonnì e Pellegrino, soprattutto direi più a Pellegrino, però lo vedremo domani, proviamo anche a capirlo con i nostri ospiti. Adesso però sentiamo il servizio del telegiornale. Non ci saranno Boys e centro di coordinamento, che hanno rinunciato alla trasferta di Firenze in aperto dissenso verso la bassa disponibilità di Tagliandi per il settore ospiti del Franchi, appena 300, a causa dei lavori di restauro dell'impianto, che nelle partite europee però ha una capienza maggiore. Quello spicchio dovrebbe comunque andare quasi esaurito, con diversi tifosi che si sono organizzati con mezzi propri per seguire il Parma di Chivu dal vivo contro la Viola. La squadra scenderà in campo con il lutto al braccio, in memoria di Jorge Bolaño, l'ex gialloblu scomparso nella notte fra domenica e lunedì. La grinta e la determinazione del colombiano, caratteristiche che lo fecero entrare nel cuore dei tifosi nonostante una carriera travagliata per via di diversi infortuni, devono essere di ispirazione alla squadra di Chivu, che da questo punto di vista è decisamente sulla buona strada. Due squadre, Fiorentina e Parma, ben diverse da quelle che si affrontarono in agosto alla prima di campionato, per uomini, mentalità e stato di forma. La Viola ha messo alle spalle il periodo peggiore, un po' come sembra aver fatto il Parma, ma i toscani senza dover cambiare allenatore. La squadra di Palladino è ottava in piena corsa per l'Europa e ancora in lizza per la Conference League. Ieri sera in Slovenia ha vinto 2-1 contro il Cedie. In campo molte riserve, ma qualche titolare lo si è visto. La Viola, comunque, ha meno tempo del Parma per preparare la prossima sfida. Chivu potrebbe riproporre il 5-3-2 per mettersi a specchio rispetto alla squadra di Palladino, come già fatto con l'Inter. Del Prato è il candidato numero uno al ruolo di esterno destro, mentre Mann stavolta potrebbe accomodarsi in panchina per fare spazio fin dall'inizio a Bonnì e Pellegrino, con Djuric da usare eventualmente in caso di bisogno. Verso una maglia da titolare Adrian Bernabé, che ha smaltito la botta presa a Verona ed è pronto a tornare dall'inizio sulla linea dei tre centrocampisti.
Palla in tribuna.
Ho parlato di restauro più che di ristrutturazione, perché è un'opera storica praticamente il Franchi, possa piacere o no, però questo è un piccolo dettaglio, ecco. Non ci sarà allora il centro di coordinamento oltre ai Boys. Noi abbiamo il presidente del coordinamento, Angelo Manfredini, collegato con noi. Ciao Angelo.
Ciao Alberto, saluto a tutti i radioascoltatori.
Troppi pochi questi 300 biglietti, quantità irrisoria per la stagione, il periodo, anche l'entusiasmo che si è ricreato attorno a questo Parma, e voi insieme ai Boys avete deciso di, tra virgolette, non fare la guerra al biglietto. Spiegaci un po' questa decisione.
Allora, guarda, con 300 biglietti puoi immaginare quello che succedeva a organizzare questa trasferta, ma il problema non è questo. Il messaggio che abbiamo voluto lanciare noi è una protesta anche contro la Lega, oltre che la Fiorentina, perché qualcuno ci dovrebbe spiegare perché le squadre italiane vanno al Franchi con 300 biglietti e basta, e le squadre europee, quando la Fiorentina gioca in Europa, 1200 oppure anche di più biglietti disponibili.
C'è una bella differenza.
Non è poco, 900 biglietti di differenza non sono pochi.
No, hai ragione.
Ecco, noi ho voluto lanciare questo messaggio, che non siamo l'unica tifoseria, sottolineo, perché tutte le tifoserie delle squadre di Serie A, il tifo organizzato di varie società, non hanno organizzato la trasferta, non sono andate a Firenze per quel motivo qua. Mi aspetto una risposta da qualcuno che dica qualcosa, ma ho dei grossi dubbi,
sì,
perché
infatti.
Vedo che vedendo queste cose vuol dire che di noi tifosi oramai
interessa
cioè,
poco.
No, no, nessuno, per non usare altri termini.
No, no, ma hai perfettamente ragione, è il lato più triste del calcio, secondo me, ad oggi.
E non è facile, credimi, stare a casa non è facile, non è un sacrificio piccolo.
No, anche perché era una bellissima trasferta.
In questo momento abbandonare la squadra è una roba che guarda, solo chi prova può capire, sì. Perché spiegarlo non ci sono parole.
A Como, ad esempio, la differenza.
Vogliamo mandare questo messaggio perché lo riteniamo una roba ingiusta nei confronti di tutta la tifoseria.
Ci hanno scritto: a Como erano 500 i biglietti, sì, ma il rapporto è dello stadio che è più piccolo, però a Como.
Sì.
Questa è la grande differenza.
Como ci siamo anche adeguati, abbiamo mandato. Allora i Puma del coordinamento sono andati in tribuna per lasciare spazio ai ragazzi dei Boys,
ecco.
E tutti d'accordo, siamo riusciti ad accontentare quasi tutti.
Ecco.
Beh, la cosa è ben
qua era impossibile, anche perché 1200 persone a Monza, 1200 circa sempre a Verona lunedì sera, sarebbe stata una trasferta questa secondo me anche lì da 1200-1300 tifosi,
no,
del
di più,
Parma
di
anche
più.
Di più
qua
sì.
Passavamo i 2000, credimi, però sì. Vabbè, adesso io capisco che loro stanno ristrutturando lo stadio e i posti sono limitati, però se sono limitati sono 300 per tutti,
sì.
Non per noi italiani, certo. Per gli stranieri 1200, no, questo no.
Sì. Vabbè, se non altro dice Bonaz, ha detto io vado domenica a Firenze, la mettono pioggia, insomma questo è il meno, poi questo qui vedremo.
La pioggia è il meno. Non è la pioggia che ci può fermare,
sì.
Con questo non siamo a dire e di proibire la trasferta a tutti. No,
infatti qualcuno ci sarà, ci saranno in tanti comunque, però non ci sarà il tifo organizzato, ecco.
Guarda, ho guardato adesso, sono 150 al momento i biglietti venduti.
Ecco.
Quindi vuol dire che l'adesione è forte alla nostra iniziativa.
Sì, assolutamente. Angelo, è un Parma che dopo il pessimo inverno è sbocciato un po' insieme alla primavera e col nuovo allenatore, che è una squadra che sta se non altro sta interpretando nel modo più adeguato, ecco, adesso la corsa salvezza. Non so se sei d'accordo.
Sì, sono pienamente d'accordo. Sta fiorendo come le primule, sta sbocciando come le primule a primavera. Vedendo i risultati, vedendo l'impegno, vedendo tante cose che ha portato Chivu, con questo non sto dicendo che Pecchia avesse lavorato male, no, perché Pecchia ha vinto il campionato di Serie B, ci ha portato in Serie A. Ma non lo so, poi dopo sai, come i giocatori, ci sono i giocatori da Serie A, giocatori da Serie B, giocatori da Serie C. Non lo so se Pecchia è da Serie A, perché questa esperienza l'ha già vissuta col Verona ed è finita allo stesso modo.
Forse gli ci vorrebbe una squadra che non lottasse per la salvezza, perché allora lì puoi pretendere di giocare come faceva lui, ma se devi salvarti devi essere un po' più sparanino probabilmente.
Sì, questo sì. Poi ripeto che per me l'errore fondamentale di quest'anno è stato il mercato estivo, perché non ci sono comprati giocatori di esperienza, e se tutti sappiamo che dalla Serie B alla Serie A è un salto che mamma mia, c'è un abisso dalla Serie A alla Serie A. È stato comprato chi? Un portiere giapponese di 23 anni e poi poca roba, insomma. Anche io sposo la linea dei giovani, mi piace, però vicino al giovane ci vuole il giocatore, in questo caso, di esperienza che possa insegnare il giovane.
Guarda, è confortante che questo discorso l'abbia fatto pari pari anche Federico Cherubini al suo insediamento, quindi probabilmente la linea adesso cambierà un po', e Cherubini almeno finora è stato uno dei migliori acquisti dell'era Kraus, e per ora anche Chivu, tutto sommato, pur con le difficoltà del caso, sta rendendo bene. Angelo, tra l'altro, domenica il Parma avrà anche il lutto al braccio per Jorge Bolaño. Lui davvero era uno di quei giocatori che piacevano ai tifosi.
Guarda, io Bolaño l'ho conosciuto di persona e ti posso dire che veramente è stato un uomo, cioè quei giocatori, quella persona, quell'uomo che scende in campo per onorare la maglia e per far di tutto, di andare anche oltre il possibile pur di far figurare bene la maglia che indossa. Lui ha dato veramente tutto quello che poteva dare, lo ha dato per il Parma, e quindi veramente a me dispiace che ce ne sia andato così giovane, perché è giovane. però chi lo ha conosciuto sa chi era Bolaño e sa quello che ha dato e che ha fatto per la maglia giallo-blu crociata.
Angelo, insomma, si torna a tifare dalla partita successiva, che non è una partita qualsiasi, quella con la Juve.
Sì, non è una partita qualsiasi, perché insomma, incontrare la Juve, poi il Parma, tutto quello che c'è stato con la Juve, nel bene e nel male, abbiamo tanti ricordi, come dicevo, belli, ma purtroppo anche brutti.
Sì.
E quindi è sempre un incontro delicato, un incontro particolare, un incontro a cui teniamo tantissimo. Non dico a livelli della Reggiana, ma...
Subito dopo.
Subito dopo,
sì.
Esatto. Quindi ho dato l'idea di cosa vuol dire incontrare la Juventus. E arriva in un momento per noi delicato, un momento che
comunque vada domenica è delicato, assolutamente. Allora, un messaggio per te di un radioascoltatore che non si firma, che dice: volevo ringraziare Angelo Manfredini, anche se non lo conosco più di tanto, perché riesce sempre a equilibrare il ruolo del tifoso e responsabile coordinamento, specie nei momenti difficili contro squadre o società, irradiando fiducia e speranza anche quando si è col morale a terra. Non è cosa da tutti. Grazie infinite, Angelo, sempre comunque forza Parma. Top. Prenditi questo messaggio, Angelo.
Grazie, guarda, veramente mi ha commosso. Però dico che secondo me è così che bisogna essere, perché come il mio motto è: se non l'ami quando perde, non ammala quando vince.
Sì.
Perché essere sul caso dei vincitori, tutti sono capaci di salire, tutti sono bravi, tutti cantano, saltano, fanno i fuochi d'artificio.
Sì.
Poi dopo, la partita dopo, magari sfiga voi, la perdi o magari anche meritatamente la perdi, è perché volano gli accidenti, che sono balordi, ma vattene, ma chi ti ha comprato, cosa stai qua a fare? No. I ragazzi che scendono in campo vanno sempre sostenuti, comunque, sempre.
Sì.
Poi dopo ne parleremo alla fine,
sì.
E vedremo chi ci sarà da ringraziare o chi... Da criticare.
Davidone dice: Angelo è la passione fatta persona. Adesso però davvero ti saluto, Angelo, se no qui dopo... Dai Angelo, grazie mille, allora a presto.
Dai, sempre forza Parma, non molliamo.
Ciao,
grazie,
Alberto, ciao. C'è un messaggio anche, Angelo, vieni a vedere la partita all'Indomita domenica, ciao, dice Filo. No, secondo me lui è del Parma Club Toscanini, quello lì alla Crocetta, quindi la vedrà lì, come... E tra l'altro c'è sempre un bel gruppo di tifosi lì. Allora, intanto che ci colleghiamo col prossimo ospite, io direi che mi interesserebbe sapere al 333-920-0170, scriveteci quali sono le vostre idee di formazione. A Luca, adesso Luca ci ha scritto di salutarci l'Angelo Manfredini, ma tanto lo vedi sempre, dai Luca, lo puoi salutare tu direttamente. Scriveteci qual è la vostra idea di formazione per domenica, se secondo voi è la volta buona anche di questa benedetta coppia Bonini-Pellegrino, o se la partita suggerisce prudenza. Tutti i temi che affrontiamo adesso con il giornalista, tra le altre corrispondente di Tutto Sport, Simone Brianti. Ciao Simone, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a te.
Allora, bruciapelo, è la volta buona della coppia Bonini-Pellegrino e secondo te Mann questa volta davvero avrà ricevuto una bocciatura da Chivu o gli ridarà fiducia ancora?
Diciamo che i dubbi sono quelli, dai. Per come è andata la partita contro l'Inter, penso anche in modo positivo, al di là dei due gol e della prestazione fatta nel secondo tempo, credo che comunque il 3-5-2 utilizzato abbia dato spunti positivi, soprattutto con l'utilizzo delle due punte, quindi con Pellegrino nel ruolo di attaccante boa centrale e con Bolli dietro in grado di potersi muovere, di poter avere anche più spazio, perché poi giocando dietro a Pellegrino ha anche meno marcature, può liberare un po' di più quella che è la sua qualità, insomma, quindi secondo me è stata una prova positiva che potrebbe anche essere riproposta contro la Fiorentina.
E, tra l'altro, insomma, Fiorentina, che appunto ieri ha giocato con il Celje in Conference League, ha risparmiato abbastanza i titolari. Qualcuno ha giocato, però. Dici che potrebbe risentire la squadra di questa trasferta slovena?
Ma sicuramente quando devi giocare in Coppa e poi subito dopo in campionato, penso che qualcosina a livello fisico la puoi pagare, l'abbiamo visto anche con l'Inter la settimana scorsa, anche perché poi la partita di Coppa insomma sono molto importanti perché sono dentro fuori, è vero che la Fiorentina ha vinto, quindi diciamo che per il ritorno tra virgolette ha questa sorta di vantaggio anche a livello psicologico che può aiutarla in più rispetto magari a come era l'Inter che doveva ancora giocare l'andata, però chiaramente sul discorso della stanchezza può influire, certo io credo che vabbè, ha risparmiato come hai detto tu tanti titolari, quindi sicuramente ci aspetteremo una Fiorentina, sicuramente quella la Fiorentina migliore, no, in campo contro il Parma, però comunque penso che nel corso della partita ci possano essere margini e spazi anche per la squadra di Chivu per poter far male alla Fiorentina, insomma le armi le ha e sono convinto che comunque non potrà la Fiorentina giocare per 90 minuti magari con un'intensità tale da poter mettere sotto il Parma, quindi può essere sicuramente un aspetto positivo per il Parma questo, il fatto di incontrare la Fiorentina dopo la Coppa.
Allora, se Chivu che riproporrà il 5-3-2 perché comunque a specchio con la Fiorentina, perché anche quello più un 3-5-2 lo schema di italiano, ma è una sottigliezza, che novità vedi? Cioè, a parte quello che abbiamo detto, cioè il dubbio sulla seconda punta, sull'attacco, vedi scelte abbastanza cristallizzate negli altri reparti, ammesso che Bernabé torni come dovrebbe dall'inizio Mezzala al posto di Hernani?
Sì, beh, sicuramente anch'io penso che Bernabé possa tornare titolare. Sugli altri ruoli credo che non ci siano grandi dubbi, penso che Chivu abbia dimostrato di poter dare continuità anche un po' a quelli che sono i giocatori che secondo lui possono dare maggiori garanzie, no? nel corso della partita e anche per condizione penso. Dovesse giocare con i tre dietro chiaramente il dubbio potrebbe essere Balog o Leoni, anche se poi contro l'Inter è entrato Leoni. Quindi l'unico dubbio
del Prato oltre, destra, non vedo molte alternative. Prato,
sì, io vedo del Prato come esterno di destro, quindi qua tutta fascia, diciamo, come è stato utilizzato poi nel secondo tempo contro l'Inter.
Ecco,
diciamo.
Ondrejka ci chiedo, Ondrejka dicono qui meriterebbe un ruolo da titolare. Non so se è pronto per essere titolare, forse lui mi sembra ancora molto efficace a partita in corso. Non so se sei d'accordo, anche perché devi essere un po' più sbilanciato, altrimenti se lo vuoi lanciare dall'inizio.
Sì. Diciamo che sono d'accordo con quello che dici anche tu, nel senso che secondo me a partita in corso può essere più determinante anche, no? Per il modo di giocare, per le ripartenze che ci possono essere o per gli spazi che si possono anche creare magari nella ripresa con le squadre un po' lunghe, no? Quindi lui può essere decisivo anche tra le linee come lo è stato contro l'Inter, quindi sì, io lo vedo più a partita in corso, diciamo che in un 3-5-2 se ipotizziamo un Bonny Pellegrino titolare credo che comunque sugli esterni è difficile che si possa utilizzare Ondrejka quando hai Valeri del Prato, insomma, quindi sì. La vedo più come soluzione a partita in corso anch'io.
Anthony dice, io partirei a specchio per poi modificare in corso, partita per certi versi più complicata che con l'Inter perché loro non saranno sorpresi e preparando la gara terranno conto della nostra impresa con i nerazzurri, quindi occhio, beh, insomma, sì, Serie A difficile poi sorprendere, ecco.
Sì, beh, diciamo che la sorpresa grande Chivu l'ha fatta proprio contro l'Inter, mettendo i tre, giocando con un modulo diverso, utilizzando questa tutta fascia, però credo che comunque al di là di quelle che possono essere le sorprese o altre cose, credo che poi si debba anche indirizzare la partita a seconda di quello che è poi l'avversario. Io penso che Chivu poi prepari le partite molto anche in funzione di come giochi l'avversario, no? Quindi quando ha la possibilità di poterlo
moltissimo
fare.
Questa è la grande differenza con Pecchia, secondo me.
Sì, esatto. Quindi a seconda di chi andrà ad affrontare, poi ovviamente anche in base agli uomini che ha a disposizione, perché all'inizio comunque fa assenze varie, non ha magari potuto fare grandi cambiamenti, però adesso che bene o male inizia ad avere un po' il gruppo un po' più folto, diciamo, con qualche giocatore in più, a parte nel reparto offensivo, viste le assenze di Cancelliere e Miaila, però trovando questo nuovo modulo, diciamo che puoi anche, tra virgolette, farne a meno, diciamo, no? Perché giocando con Pellegrino e Bonny o con Mann, insomma, le alternative le hai comunque. Però hai recuperato tanti giocatori a centrocampo, quindi hai la possibilità comunque di variare anche gli interpreti in mezzo al campo, a seconda di come vuoi interpretare la partita, quindi con qualità, magari mettendo Bernabé ed Hernani, anche se comunque è difficile rinunciare a un giocatore come Somm, o magari facendo riposare un Keita, mettendo Somm con Hernani e Bernabé, non lo so, le alternative sono tante, però l'aspetto principale penso che sia, come hai detto anche tu, quello di studiare la partita e di studiare l'avversario soprattutto, quindi impostare poi una preparazione in modo tale da poter, diciamo, frenare quelli che possono essere i punti di forza loro e cercare di mettere in risalto i punti di forza tuoi che magari possono far male agli avversari.
Allora, senti questo messaggio: ma Balog, nazionale ungherese, è sceso così tanto nelle gerarchie? È vero che abbiamo l'unico centrale mancino che non ha mai reso come in questo momento in 4 anni, ed è Valenti il riferimento, ma mi dispiacerebbe far svalutare così tanto il difensore ungherese che era veramente cresciuto molto nelle ultime 2 stagioni. Messaggio di Marcello. Balog sì, sembra poco considerato da Kivu.
Sì, sì, sono d'accordo sul fatto che comunque lui è cresciuto tanto nelle ultime stagioni, penso che anche gli anni di Serie B, e specialmente l'anno scorso, dove chiaramente ha giocato tantissime partite, penso che lo abbia aiutato anche in questo aspetto di crescita. Anche quest'anno ha giocato tanto in Serie A, insomma, quindi è cresciuto tanto, sono d'accordo su questo. L'altro aspetto è che rispetto a Pecchia, l'altra differenza è che Kivu cerca di mantenere anche lì, di confermare quei 2 centrali che gli hanno dato finora, secondo me, più garanzie. Insomma, poi lui utilizza un mancino e un destro, quindi
sì, sì,
Valenti è l'unico mancino che abbiamo, visto che Cercati è infortunato, e quindi diciamo che il posto di là se lo giocano in 3, quindi Vogliacco, Leoni e Balog, e cerca di utilizzare quello che secondo lui può essere il giocatore più utile alla causa. Secondo me Vogliacco in questo momento qui, anche un po' per esperienza, un po' per leadership, penso anche, e lo si vede anche nei movimenti e nei gesti che ha in campo, è un giocatore che secondo me a questo Parma non può rinunciare.
Sì, sì, sono d'accordo. Simone Briganti, ti ringraziamo per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a te Alberto, buona giornata.
Allora, qualche messaggio che ci state scrivendo in tanti. A parte che, allora, ecco, Sandro da Poviglio ci chiede ancora del fatto calcio scommesse, ma no, evidentemente non ci ha seguito all'inizio, ne abbiamo già parlato. No, sì, non, riguarda Cancellieri, mi chiedi conferma quando giocava in altre squadre, esattamente, sì, sì, che su cosa rischi a livello di giustizia sportiva è tutto da vedere. Io ti posso dire, ribadisco, che Tonali e sono stati squalificati. Che fatica. Scusate, Tonali e Fagioli sono stati squalificati, però insomma sono tornati già a giocare, vediamo un po' cosa succederà, è tutto da vedere, sono 12 giocatori, insomma siamo ancora agli albori di questa novità, è difficile obiettivamente fare previsioni, addentrarsi in più dettagli. Allora, una domanda per Briganti, perché me la sono persa, secondo lui Balog, ecco, era quella di prima, se secondo lui Balog è uscito un po' dalle gerarchie di Kivu, perfetto, involontariamente avevamo già risposto. E poi, più di un'idea di formazione, scrive Davidoni, io mi faccio una domanda, chi fermerà Todò e Ken, perché loro sono i missili da abbattere, detta così un po', e speriamo di avere la contraria giusta, perché quando arrivano fanno molto molto male. Eh sì, beh, all'andata devo dire che Dodò comunque era stato tenuto a bada bene da Valerio, è stato un bel duello, non è che avesse fatto chissà cosa Dodò, secondo me, però adesso sta meglio, è una partita diversa. Poi Fabrizio dice, ecco la sua formazione: Suzuki, Del Prato, Vogliacco, Valenti, Leoni, Valeri, Keita, Bernabé, Somm, Bogni, Mann. Nel secondo tempo andrai che Pellegrino in base a come va il primo, ok, questo è un 5-3-2, quindi tu, ho capito, rilanci manda il primo minuto per avere le armi a partita in corso. Cagno ci scrive, credo che la Fiorentina abbia a volte amnesie difensive, il Parma deve approfittare di questo, ovviamente il valore della rosa dei viola non si discute, ma a volte ci sono dei blackout, ho fiducia, dice Cagno. Poi, allora, un altro messaggio che comunque Cercati è destro, non mi ricordo se l'ha detto qualcuno, Cercati è destro assolutamente, anche se usa bene anche il sinistro. Si parlava di Balog e Valenti. Allora, queste statistiche della Fiorentina in casa, Lorenzo ci dice: 16 giocate, 33 punti, 10 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte, media punti 2,06. La Fiorentina ha già vinto, impossibile che perda punti col Parma, e poi ci mette 4 guffetti, quindi abbiamo già capito tutto. Allora andiamo in pubblicità che poi ci ricolleghiamo con un tifoso della Fiorentina che conosce bene Parma per motivi lavorativi, che di fatto si divide tra Firenze e Parma. L'avevamo già ospitato dopo la prima giornata qui su Radio Parma, lo ritroviamo per sapere un po', insomma, come sta la Viola, così ci facciamo spiegare un po' magari qualche retroscena. A tra poco.
Palla in tribuna.
Wow Arredamenti a Casal Maggiore è il più grande centro cucine Lube e Creo. Questo mese 5 elettrodomestici in regalo per la tua nuova cucina Lube e Creo. Wow Arredamenti, progettazione personalizzata, le migliori condizioni e pagamenti dilazionati, servizi di qualità. Progetta con noi la tua nuova cucina. Questo mese avrai 5 elettrodomestici in regalo. Wow Arredamenti è il più grande centro cucine Lube e Creo a Casal Maggiore Cremona.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
Radio Parma, la radio siamo noi. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, stavo vedendo che, udite, al raduno di Operazione Nostalgia l'8 giugno ci sarà anche Risto Stoichkov, quindi tornerà a giocare con Gianfranco Zola. Io lì ho promesso a mia moglie che la porto al mare quel giorno, adesso Simonetta mi aiuterai a rivedere un po' il progetto. No, comincia a essere un casting per cui si fa fatica a rinunciare. Ma torniamo al presente a parlare di Fiorentina e raccogliamo Filippo Tiberi. Ciao Filippo!
Ciao Alberto, buongiorno.
Ben ritrovato a tutti, titolare di UnionTel, azienda parmigiana, fiorentino, ti dividi un po' tra Parma e Firenze e conosci bene Parma e Fiorentina. Tu, tra l'altro, lo ricordiamo, hai fatto anche l'osservatore calcistico. Cosa ci dici di questa Fiorentina? Ieri sera vittoria nei quarti di Conference League, trasfertina in Slovenia, non lontanissima ma neanche troppo vicina rispetto a Firenze. Era giovedì sera, si gioca domenica pomeriggio. È vero che non sono stati consumati, passami il termine, diversi titolari, ma può essere un piccolo inghippo?
Beh, sicuramente giocare con pochi giorni a disposizione per recuperare, anche se, come hai detto te, non tutti i titolari sono scesi in campo, non è mai ottimale. Però è vero anche che la Fiorentina adesso sta affrontando un periodo di forma direi ottimo. Comunque dalla partita col Napoli che abbiamo vinte tutte tranne il pareggio con il Milan, quindi sicuramente anche l'entusiasmo di questi ultimi risultati può anche aiutare, come dire, a superare la fatica di questi impegni di Coppa.
Pensare che, insomma, Palladino sembrava veramente ad un passo dall'esonero, ma c'è stato il concreto rischio o erano solo voci di stampa, che tu sappia?
Onestamente non ti so dire. Sicuramente anche tra noi tifosi un po' di malcontento iniziava a esserci. Poi fortunatamente il mister ha ritrovato un po' le redini della squadra e credo che evidentemente anche il gruppo, anche i giocatori comunque dessero appoggio al loro allenatore, altrimenti sappiamo bene in queste situazioni che quando qualcosa inizia a scricchiolare poi è facile anche per la squadra, come dire, un po' forzare la mano per un cambio di allenatore. Fortunatamente, visti gli ultimi risultati, così non è stato. Speriamo che questa cosa, diciamo, che aiuti anche Palladino a gestire meglio eventuali future crisi. Comunque un allenatore giovane, poco esperto, e forse ha peccato anche un po' di superbia, visto che poi comunque in Italia siamo abituati che ogni anno si fa a gara a trovare l'allenatore fenomeno, quindi basta una stagione buona subito per essere considerati i nuovi Guardiola. Sì. Questo può anche non aiutare nel gestire al meglio certe situazioni.
Sì, poi l'allontanamento di Biraghi immagino che non sia piaciuto troppo ai tifosi.
Diciamo che anche lì siamo stati un po' divisi 50-50, sì. Nel senso che è vero che Biraghi il nostro capitano, ho giocato da tanti anni, però per una buona fetta di tifoseria non è mai veramente entrato nel cuore, ecco, quindi diciamo che
ci poteva anche stare, ecco, come scelta.
Sì, ecco, diciamo che dopo tanti anni poi ci sta anche magari anche la volontà di cambiare area, visto poi comunque Vilaghi chiuso da Gosens, che è un giocatore imprescindibile per la Fiorentina, forse anche rispettoso per uno che comunque si è sempre impegnato per la squadra, che ha voglia di giocare, è giusto anche dargli la possibilità di cambiare squadra, ecco.
Poi ci scrive Davidone: gli acquisti mirati sono stati un toccasana per la Fiorentina, soprattutto Fagioli.
Beh, Fagioli è un giocatore eccezionale, io credo che, non so, quando ho saputo che la Juventus se n'era liberata, l'ho trovata una cosa ai limiti del criminale. È sempre stato un giocatore fortissimo e lo sta dimostrando ampiamente. È veramente una gioia per gli occhi vederlo.
Prima c'erano quelli che dalla Fiorentina andavano alla Juve, i più celebri degli ultimi anni, Chiesa, Bernardeschi. Adesso, insomma, dopo Ken, anche Fagioli fanno il percorso inverso e si rigenerano.
Sì, esattamente al contrario di quelli che dalla Fiorentina vanno alla Juventus, visto che non tutti, come dire, fanno bene.
Anche Vlahovic,
ne approfitto per mandare un caro saluto a Vlahovic, a Nico Gonzalez. Però
esatto.
Effettivamente negli anni c'è sempre stato questo esodo da Firenze a Torino, che però non ha mai veramente portato bene a nessuno. Invece diciamo che il percorso contrario ha sempre portato dei buoni risultati. Ultimamente anche Arthur, quando è venuto in prestito da noi, si era abbastanza rigenerato, ha avuto un periodo in cui si era un po' perso, però sicuramente aveva dimostrato comunque le qualità per le quali era stato acquistato dalla Juventus.
Domenica che squadra dobbiamo aspettarci? Vabbè, 3-5-2 ovviamente con Ken terminale offensivo, poi chi saranno un po' gli interpreti?
Onestamente non saprei, nel senso che sicuramente, appunto, come dicevi te, la partita con il Celje non hanno giocato un po' tutti i titolari, quindi qualcuno si è preservato, però potrebbe esserci anche qualche sorpresa, vediamo un po'. Sicuramente Palladino non è uno che cambia formazione con la frequenza con la quale la cambiava Italiano, sì. Però vediamo un po', sono molto curioso pure io.
Colpani, vabbè, adesso è infortunato, però quest'anno proprio mi sembra che non abbia ingranato.
Sì, Colpani non, diciamo, deve un po' riprendersi, secondo me, già dalla seconda parte della scorsa stagione, nel senso che ha un po' vissuto di rendita della prima metà della scorsa stagione, dove effettivamente aveva fatto vedere grandissime cose, poi un po' calato e diciamo che deve ancora un po' prendere le misure della Fiorentina. Penso però che non credo che abbia perso le qualità che ha mostrato. Vediamo se magari la prossima stagione riuscirà a imporsi e a dimostrare quello che vale.
Allora, pericolo numero uno, Ken, che quest'anno veramente sta esprimendo il suo potenziale ed è fortissimo.
Assolutamente.
È un bene anche per la nazionale italiana. E poi c'è questo Dodò, che insomma non mi aveva così impressionato eccessivamente nella partita di andata, ma era calcio d'agosto. Adesso è in un gran momento di forma, mi sembra.
Sì, Dodò questa stagione è cresciuto veramente tanto. Ha sempre avuto grandi doti, soprattutto atletiche. È uno che quando parte in progressione pochi riescono a stargli dietro. Quest'anno è riuscito anche a essere, secondo me, molto più incisivo in fase offensiva e anche più attento in fase difensiva, cosa che non sempre, diciamo, era nelle sue corde la scorsa stagione. Soprattutto poi, visto anche il grosso infortunio che ha subito, forse era anche difficilmente preventivabile che recuperasse così bene.
Sì, è vero, l'anno scorso è un infortunio molto molto importante. Tutto sommato da quest'anno è ripartito come nuovo, si era già rivisto verso la fine della scorsa stagione. Ce la fa la Fiorentina quest'anno a vincere la Conference o quel probabile Chelsea in finale? A parte che c'è da arrivarci, perché in realtà in finale è ancora uno spauracchio da secondo posto.
Non lo so, guarda, io ormai mi sono da tifoso, mi sono messo l'anima in pace. Vediamo come va.
Sembra una maledizione sta coppa.
Sicuramente, al di là di tutto, raggiungere un'altra finale sarebbe, sì, al di là di tutto, sì, sicuramente una soddisfazione. Perdere la terza finale di fila, però insomma
anche no, forse allora meglio uscire in semifinale, mi permetto di dirlo io, se sì, proprio con, deve finire
con,
così
con onore, ma con forse sì,
esatto. Intanto c'è da eliminare il Celi e poi potrebbe esserci il Betis, quindi insomma si comincia, ecco, nel finale di questa competizione si cominciano a vedere squadre importanti, giusto nel finale, consentimelo.
Sì, è una competizione dove il, diciamo che bisogna aspettare parecchio per fare una scrematura delle squadre effettivamente di alto livello. È comunque un bene che la Fiorentina arrivi sempre, esatto, arrivi esatto, sempre lì, che dimostra comunque di essere sulla buona strada per diventare una grande squadra. Quindi ben vengano comunque anche queste partite, anche se molti le considerano competizioni minori, però è tutta esperienza che si fa.
Sì, cioè, ha il fascino di quelle squadre lì un po' esotiche che si conoscono poco. Questo è un po' il fascino di questa Coppa, è questo, se non altro, almeno per me.
Sì, assolutamente, è un po' la competizione preferita degli amanti di Football Manager, come
bravo, esatto,
scritto.
Esatto, 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 infatti, o dei nostalgici di un certo calcio,
esatto, sì, sì. No, sicuramente non è a livello di Champions League ed Europa League, però può aiutare anche squadre in crescita come la Fiorentina,
sì, vero, vero,
a fare esperienze in campo europeo per poi eventualmente affrontare competizioni maggiori. Anche con la giusta mentalità.
Sì, assolutamente così. Serve a far crescere un gruppo, anche una società a livello europeo. Chissà che Parma un domani non ripassi da lì, insomma, per tornare a bussare all'Europa.
Filippo, ve lo auguro.
Assolutamente, non sarebbe male. Filippo Tiberi, titolare di Union Telma, soprattutto, l'abbiamo detto, tifoso della Fiorentina, che vive a metà tra Firenze e Parma. Io ti ringrazio tanto per essere stato con noi. Allora, buona partita.
Grazie a te, Alberto.
Non so se dire vinca il migliore, vinca chi se lo sarà meritato. Per noi un pareggio va benissimo, quindi pareggino i migliori.
Va benissimo, dai, buona giornata.
Ciao,
grazie
Filippo, grazie, ciao. Oh, l'ha detto, va benissimo, quindi se va benissimo a loro va benissimo anche a noi, va super bene, vedremo un po' cosa succederà. La partita è tosta, però che diceva che per legge dei grandi numeri la Fiorentina potrebbe segnare, così cedere un po' il passo, sì, un punto, diciamo un'ovvietà, il Parma andrebbe più che bene. Bisogna vedere anche cosa succederà sugli altri campi, anzi riepiloghiamola questa giornata perché inizia questa sera. Allora vediamo il menu del turno con Udinese-Milan alle 20:45, poi Venezia-Monza, ecco questo è interessante, domani alle 15, perché il Venezia, che ha 21 punti, dovesse vincere andrebbe a 24 a agganciare Belempoli, e poi c'è Empoli-Venezia la volta dopo, quindi è molto molto interessante. Poi o Venezia-Empoli, adesso non mi ricordo, comunque si affrontano. Inter-Cagliari, e qui speriamo che l'Inter non faccia altri regali. Il Parma dovrebbe averlo insegnato a non sottovalutare le squadre di bassa classifica, quindi abbiamo fatto anche una cosa utile in prospettiva. Juventus-Lecce alle 20:45, qui ci tocca tifare Juve, dai, diciamolo, sperare un risultato positivo per la Juve, che suona meno peggio. Domenica Atalanta-Bologna, bella partita ma ci interessa poco. Fiorentina-Parma alle 15. Verona-Genoa mi sembra una partita da X, classico pareggio che può andare bene, anche se oddio, il Verona potrebbe anche provare a vincerla, con una vittoria il Verona si toglierebbe veramente dalla zona calda quasi senza più problemi. Como Torino alle 18, anche questa insomma la continuiamo a guardare, anche se il Como 32 punti lo vedo abbastanza bene. E Lazio Roma, il derby domenica sera. Lunedì alle 20:45 lo seguiremo un po' in diretta a Bar Sport. Napoli Empoli, anche qui insomma speriamo che il Napoli non faccia brutti scherzi. Adesso andiamo in pubblicità, che poi abbiamo l'ultimo ospite del pomeriggio.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde, un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi. Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme per l'ultima parte di questa puntata che chiude la settimana, poi ci proiettiamo alla, cioè, poi ci resta la partita che racconteremo qui dalle 14.45, domenica poi come sempre dalle 17 c'è diretta live e tutto il nostro, tutta la nostra programmazione. Adesso benvenuto al collaboratore della Gazzetta di Parma, Pietro Ferrari. Ciao Pietro.
Ciao Alberto, buongiorno, ciao a tutti.
Allora, tu che dopo le partite in casa intervisti a caldissimo i tifosi del Parma all'uscita della curva nord, insomma, che ci eravamo aggiornati, credo dopo il Lecce venuto a Bar Sport, insomma dopo una partitaccia, ai minimi storici l'entusiasmo dei tifosi del Parma, tanta la rabbia, oggi il clima due mesi dopo, sembra due mesi e mezzo dopo neanche, è abbastanza cambiato, insomma c'è ancora da stare attenti, però sentivo anche Vox Populi Gialloblu di Francesca Mercadanti, l'ho riguardato ieri sera per capire un po', insomma c'era un buon livello di entusiasmo tra i tifosi via all'uscita dalla curva sabato pomeriggio, ci mancherebbe, ma più in generale che com'è il clima?
Sì, no, hai ragione, sicuramente per nostra fortuna è cresciuto anche il morale della tifoseria, visto che chi comunque qualcosa ha portato e soprattutto dopo il 2-2 con l'Inter, un secondo tempo che insomma Tardini non si vedeva da un po', diciamo così, l'entusiasmo è un po' tornato, c'è chi è ancora un po' preoccupato, ma penso un po' tutti noi, ecco, dobbiamo guardare la classifica, però insomma...
Però una preoccupazione ma fiduciosa, ecco, mettiamola così.
Sì, sì, no, esatto, proprio usato i termini perfetti, c'è un po' più di fiducia perché molti tifosi dicono che sono d'accordo, questa squadra ha ancora dei difetti, ci mancherebbe altro, però ha avuto dei miglioramenti anche nell'atteggiamento che, è banale dirlo, ma grazie a questo atteggiamento non è che sono solo arrivati punti importanti e pesanti, hai proprio la sensazione durante la partita che questa squadra adesso sappia un po' di più cosa fare, ecco. Mm-hmm. Si è visto anche con l'Inter, per carità ci sono dei demeriti dell'Inter che è calata fisicamente, che non era nel suo miglior momento magari della stagione, però insomma è sempre l'Inter. Il secondo tempo ci volevano, passami il termine, gli attributi veri per fare quello che il Parma ha fatto. Quindi, insomma, poi ecco, non so, dimmi tu, se entrava quel gol di Pellegrino non si fa la storia coi sé, quindi forse sarà anche più entusiasmo, però insomma una grandissima rimonta.
Sì, sì, sarebbe stata leggenda quella, così resta comunque una grande prestazione. Tra l'altro ecco, una cosa che mi ha incuriosito, ascoltando proprio Vox Populi Gialloblu, quando alla richiesta migliore e peggiore del Parma, vabbè, migliore un po' i soliti nomi, peggiore nessuno ha detto Lindquist, che comunque è stato per tutti i media uno dei peggiori, forse perché comunque anche magari visto dalla curva per l'impegno non è sembrata poi così disastrosa la prova di Lindquist o cosa?
Allora tu sai che i nostri tifosi, ma giustamente anche quando va male le cose ce l'hanno un po' con tutti, quando comunque fai un risultato comunque come dicevi tu, peccato non c'è stato il 3-2, però comunque un risultato storico, sì, sì, e rimonta sotto i due gol con l'Inter, diciamo che si sono un po'... c'è stato un po' di bontà, ma giustamente Alquist per quanto mi riguarda non ha fatto un bel primo tempo, un altro che per carità qualcosina ha fatto, ma anche lui non è ancora il man che conosciamo, è stato Mann che un po' mi ha deluso,
sì. Altro che un po', togli anche un po',
così, esatto, volevo essere carino con Dennis,
sì,
ma
sì,
diciamo
sì, che sei gentile
che non è proprio nel suo miglior periodo con la maglia del Parma.
Ma secondo te sarà rilanciato ancora, insisterà Chivu a lanciarlo titolare come seconda punta in questo caso, magari se sarà 5-3-2 o gli darà un po' di riposo in panchina?
Guarda, adesso poi ovviamente farà il contrario di quello che dico, ci mancherebbe, il mister fa quello che crede, conoscendo un po' il mister Chivu, stiamo imparando a conoscerlo appena arrivato, ci mancherebbe, soprattutto la prima volta che allena a questi livelli, però mi sembra uno di buon senso, quindi io Mann titolare con la Fiorentina non me l'aspetto, mi aspetto
perché
sicuramente
magari a partita in corso potrebbe dare qualcosa.
Guarda, recentemente, adesso devo un attimo poi ricordarmi meglio che partita, una delle ultime casalinghe dove comunque abbiamo fatto punti, c'è stato un man che dalla panchina aveva, si era inserito bene, quindi lo vedo un ragazzo adesso un po' fragile, quindi dalla panchina potrebbe essere meglio, secondo me Kivu seguirà questa linea, ecco.
Davidone dice, quindi come seconda punta addirittura tu lo metteresti o uno schema diverso?
Io, guarda, allora, mi sembra che Kivu sia anche, l'ho fatto con l'Inter, uno che può cambiare a partita in corso senza problemi, e secondo me una cosa che ha giovato con l'Inter è stato proprio anche un po' qualche cambio modulo durante la partita, che sicuramente è stato azzeccato. Io credo che giocherà, insomma, non credo che molti tifosi lo chiedono, ecco, questa è una cosa che ci tenevo a dire, perché molti tifosi mi hanno detto, ma io vorrei vedere una doppia punta, no? Con Bonny che magari parte un po' più defilato in coppia con Pellegrino. Io credo che per ora non lo vedremo dal primo minuto questa coppia.
Speriamo, cioè, nel senso, a me non dispiacerebbe, però
neanche a me dispiacerebbe, però credo che ci sarà ancora una punta e poi due esterni che agiranno attorno alla punta, vediamo.
Davidone è d'accordo con te, dice entrare nel secondo tempo forse sarebbe meglio. E poi altra domanda, col Bologna Benino, da subentrante sembra, ma aveva fatto infatti quel bell'assist, si aveva fatto l'assist. Ma insomma, vedremo un po'. Allora, Ariete invece dice: il Venezia vince entrambe le partite. Chi lo ha dato? Se il Venezia, no, lui dice: il Venezia vince entrambe le partite. Chi lo ha dato per spacciato si sbaglia di grosso. Ariete, a parte che aspettiamo che le vinca, e poi comunque, perché poi non c'è nulla di scontato. Il Venezia fa molta fatica a segnare. Io non l'ho mai dato per spacciato perché alla fine è sempre rimasto lì. Io, come ho sempre detto, non gioca male. Anzi, gli manca però al Venezia, gli manca una punta che la butti dentro.
Io sono come sempre d'accordo con te, Alberto, a costo di sembrare banale, perché col Venezia l'ho sempre pensato come te, cioè una squadra che merita rispetto perché con tutti i limiti di rosa che ha, secondo me ha sempre avuto un'identità e perché è stata allenata bene, sai, a volte uno si aspetta solo che una squadra vada bene per dire c'è stato un buon lavoro, ma secondo me col Venezia c'è stato un buon lavoro, ecco, da lì a pensare che il Venezia vinca per forza le prossime due partite, no, cioè il Venezia ha dei grossi problemi, però...
Di positivo c'è che l'ambiente è molto, cioè, si sta caricando per l'impresa, anche la squadra secondo me sta sentendo questa cosa e la sta vivendo, mentre altre squadre magari si ritrovano con meno punti di quelle che si aspettavano, un po' la situazione del Parma di qualche settimana fa che adesso sembra averla metabolizzata. Il Venezia sente di poter fare veramente un'impresa storica e questo può essere un punto di forza. Certo, questa giornata, a parte questo Venezia-Monza, propone il Lecce in casa della Juventus e l'Empoli in casa del Napoli. Insomma, qui veramente, se fai un punto, secondo me stavolta qualcosa guadagni.
Sì, sì, ecco, purtroppo anche noi abbiamo una partita difficilissima, non so se ce la faremo, perché ce n'è per la Fiorentina una delle squadre più in forma d'Italia, quindi non sarà facile, però sai cosa, adesso nulla da perdere, no, abbiamo tanto da perdere, però veniamo comunque da un grande risultato, non so cosa si aspetta l'ambiente, non credo che insomma fare dei punti sarebbe veramente tanta roba, non è che pretendiamo di andare lì e vincere 3-0, quindi io spero che la squadra riesca, paradossalmente, perché è un momento della stagione cruciale, giocare un po' leggera, perché se sti ragazzi non giocano leggeri fanno un po' più fatica.
Verissimo. Sì, la leggerezza giusta, cioè quel mix di leggerezza ma anche determinazione, non quella leggerezza che poi è stata deleteria. Sì, assolutamente. Ma su questo Kivu mi sembra, ecco, che li tenga molto sul pezzo, la squadra si è calata mentalmente per la lotta nella lotta a salvezza. Pietro, la tua rubrica post partita intervista caldo fuori dallo stadio tornerà niente po' di meno che dopo la Juve, quindi insomma è quella una partita come le altre.
No, direi proprio di no.
E neanche per te, che ti toccherà fare in fretta perché la partita è alle 20:45. Ma
sì, esatto,
sono cose che sappiamo noi.
Si fa, speriamo di che sia anche un po' spartita felice, dai.
Eh sì, assolutamente. Grazie Pietro Ferrari, collaboratore della Gazzetta di Parma, a presto.
Grazie a te Alberto, a prestissimo.
Ciao. Allora, il Parma e Lecce perdono tutte, scrive... No, scusa, il Parma e Lecce... Ah sì, il Parma e Lecce e l'Empoli perdono tutte e tre. Ah, no, può essere. Allora aggiungo anche il Cagliari, dai, che gioca con l'Inter. Può anche essere, non ci sarebbe niente di male. Cioè, forse, vabbè, no, metterci la firma no, perché alla fine il Parma ha sulla carta un impegno meno duro delle altre, perché le altre vanno una in casa dell'Inter, il Cagliari, una in casa della Juve, una in casa del Napoli. Quindi il Parma ha una partita difficile, ma paradossalmente ha quella meno difficile di tutti, quindi non mettiamo nessuna firma per nulla, ci mancherebbe che non sia un bel risultato. Magari per un pareggio sì, questo sì, ma non perché perdano tutte nella serie. Ok, tu perdi ma nessuna guadagna punti. Secondo me, se fai un punto qualcosa sicuramente guadagni su qualcuna, e non sarebbe male. Qui c'è da lottare così, ragazzi, giocarsela domenica dopo domenica. La volata è lanciata, bisogna pedalare, cioè, noi le parole giustamente le facciamo e ci diciamo tutto quello che ci diciamo, però più che mai adesso conta il campo. È tutto per questa settimana. Domani, l'ho detto, conferenza stampa di Chivu, la sentirete poi nel nostro TG della sera, e domenica la partita, collegamento qui alle 14:45, vi aspettiamo, anche perché molti non andranno a Firenze, quindi insomma la viviamo insieme qui con palpitazione, almeno per quanto possibile, poi vedremo cosa succederà. Grazie Simonetta Colligni in regia, buon pomeriggio a tutti.